Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Oggi abbiamo qui con noi Battista Saiu, antropologo dell'Università Piemonte Orientale, e Raffaele Zanetta, super cuoco sardo. Ci parleranno di questo progetto affascinante che li ha fatti viaggiare per mare e monti fino ad arrivare qui in Nuova Zelanda. E ci spiegheranno anche un po' del pane sardo, di cui io non sapevo niente e sono rimasta veramente stupita e interessata. Non vi dimenticate, saranno con noi al Festival Italiano il 25 settembre a Newmarket, dalle 11 alle 4. Cercateli perché è una scienza e un rito veramente affascinante.
Siamo in studio un'altra volta e questa volta abbiamo il gran privilegio di avere qui con noi Battista Saiu e Raffaele Zanella, che sono arrivati da poco, se mi ricordo bene. Quando è che siete arrivati in Nuova Zelanda?
In Nuova Zelanda siamo arrivati il primo di settembre.
Ah, però da quello che ho capito siete in giro ormai da parecchio tempo.
Siamo partiti il 20 di luglio dall'Italia. Abbiamo fatto un percorso molto lungo, siamo arrivati in Turchia subito pochi giorni dopo il colpo di Stato fallito, in una città controllata, vista dalle forze dell'ordine, e poi siamo partiti per la Cina. In Cina abbiamo fatto tappa a Pechino, tappa a Shanghai, tappa ad Hong Kong, poi siamo partiti e siamo andati in Malesia, dalla Malesia in Australia. In Australia abbiamo fatto tre città, Brisbane, Sydney e Melbourne, e poi siamo arrivati finalmente in Nuova Zelanda.
Wow, che viaggio! E allora, il viaggio è cominciato dall'Italia. Perché, come è nato questo viaggio? Datemi un po' un...
Questo viaggio è nato per andare a caccia di italiani all'estero. In particolare andare a cercare gli emigrati sardi, di antica emigrazione o di nuovissima emigrazione. È un progetto della regione Sardegna, la regione autonoma della Sardegna, l'assessorato del lavoro, che è quello che assiste gli emigrati sardi in giro per il mondo, ci ha dato incarico di andare a vedere se esistevano dei sardi in Cina, in Nuova Zelanda, in Oceania e in Giappone. Infatti il Giappone sarà la prossima tappa che noi faremo. Ed eccoci qui in Nuova Zelanda, Auckland, alla ricerca dei nostri sardi.
Wow, benvenuti, fantastico.
Allora, siete riusciti ad attrappare qualche italiano sardo che sta in Cina, in Australia, in Nuova Zelanda?
Sì, siamo tantissimi. Lei tenga conto che tra la Sardegna, che ha una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, 1,6 milioni di abitanti, ci sono 2 milioni di sardi in giro per il mondo. Oltre la metà dei sardi vive fuori dalla Sardegna.
Wow, sono numeri pazzeschi, non avevo la minima idea. E in Cina, sono proprio perplessa e stupita, in Cina quanti ne avete trovati?
Beh, in Cina, già solo nel consolato di Shanghai, dove avevamo i nostri contatti, che lavorano lì, ce ne sono 5 addirittura. Mentre in tutta la Cina, vastissima com'è, non c'è un numero preciso di sardi presenti. Il consolato ci ha rilasciato un numero di italiani che dicono che ce ne sono circa 10.000, soprattutto nelle città più popolate.
Wow, sono proprio, è uno studio fantastico. Ma voglio sapere una cosa, ma in Italia sono tutte le regioni che fanno questi studi oppure siete voi fortunati che...
Nella sfortuna siamo fortunati, perché la nostra regione già nel 1991 ha promulgato una legge, la legge 7, che riguarda proprio i sardi che vivono fuori dalla Sardegna, sia nella penisola italiana, nel continente europeo e fuori dai confini europei. È una legge che tutela i singoli, ma tutela le associazioni sarde. E infatti siamo qui per cercare i sardi in Nuova Zelanda, per vedere di costituire, meglio ricostituire, un'associazione di sardi, che poi la regione Sardegna, se questa associazione che si va a costituire sarà con le caratteristiche che la regione ritiene, verrà riconosciuta dalla regione stessa come un suo organo.
E i sardi che escono dall'Italia, che vanno a trovare altre destinazioni dove abitare, provengono da zone particolari della Sardegna o praticamente da tutta l'isola?
Ahimè, tutta la Sardegna è stata sempre interessata al fenomeno della migrazione. Non c'è un territorio della Sardegna che abbia dato un contributo di giovani, perché quelli che partono generalmente sono i giovani. Lo erano allora, anche oltre 100 anni fa, lo sono oggi i ragazzi che partono. Per cui non c'è una regione più penalizzata delle altre. La Sardegna, dalle cifre che abbiamo detto, è tutta quanta penalizzata per quanto riguarda la sua migrazione, la emorragia delle forze migliori, le forze più giovani. E oggi le forze di ragazzi con una laurea in tasca, qualcuno anche due lauree in tasca, con dei master fatti o quantomeno con un titolo di scuola superiore.
Abbiamo la stessa cosa che succede qui in Nuova Zelanda, un'altra isola, e qui la chiamiamo the brain drain, cioè la gente viene, fa una laurea, cioè resta, fa una laurea, eccetera, eccetera, e poi parte dalla Nuova Zelanda. È un fenomeno che penso succede in molte isole.
Il gruppo più grande di sardi dove si trova fuori dalla Sardegna?
Fuori dalla Sardegna, beh, l'Italia ha colto, l'Italia continentale, centro-continentale, ha colto un gran numero di sardi, in modo particolare a partire dal secondo dopoguerra. Il secondo dopoguerra, con la ricostruzione, il boom economico italiano nel triangolo industriale tra Genova, Torino e Milano, ha colto questo triangolo industriale il maggior numero di sardi possibile. Esistono oltre 190 circoli che la regione Sardegna ha riconosciuto e che accolgono ciascuno centinaia, se non migliaia, di soci nei singoli circoli.
E i sardi quando viaggiano si portano, sono molto attaccati alle loro tradizioni, si portano tradizioni appresso con loro, le ritengono quando sono all'estero.
È un fenomeno che riguarda non solamente i sardi, se sì. Riguarda la valigia di qualunque migrante, porta nella valigia non solamente un pezzo di cuore, ma porta, vuoi che sia la fotografia del caro, il santo patrono, il santo tutelare, oppure porta magari un pezzo di pane o di formaggio o
Saladino.
Di pasto, le leggi permettendolo ovviamente, o quantomeno il caffè, qualcosa che lo rimandi, dove non è il valore economico dell'oggetto in sé, ma il pezzo di cuore che si materializza negli oggetti materiali che mette in valigia o dentro il portafoglio custodito, quasi a proteggere la persona rimandandolo al luogo di origine.
E quanto è che ci avete messo prima di fare questo viaggio, prima di mettere tutto in moto? Quante ore di ricerca, quanti anni? Com'è andata?
Beh, il progetto è iniziato da Battista 2 anni fa circa, che ha attivato i primi contatti con l'Australia, con Marco Orro, che vive a Sydney da 4 anni, è un giovane sardo che ha provato a lavorare a Milano e, non trovandosi bene in Italia, ha deciso di fare questo viaggio di 17.000 km per arrivare fino a Sydney, e si è stabilito lì e adesso ha un bel futuro davanti, diciamo. Dopodiché i contatti sono andati avanti. Il progetto si è rimodulato. Inizialmente il progetto era basato su Australia e Nuova Zelanda, su dei temi simili a quelli che stiamo tenendo adesso. E poi in realtà si è spento tutto, diciamo, per qualche mese, diciamo. E poi ci siamo contattati io e Battista, e io lavoravo in Italia in quel periodo lì, avevo un contratto che scadeva il primo di maggio, a metà marzo, diciamo, abbiamo deciso di fare questo viaggio qui e abbiamo incominciato a rimodularlo. A me spettava il compito di organizzare i voli, gli alloggi, eccetera, eccetera, per quello che riguardava anche i visti, i permessi, per capire se c'era qualche problematica, eccetera, eccetera. E poi tra le comunicazioni con la regione si è scoperto, c'è stata questa richiesta dalla regione di fare tappa anche a Shanghai e a Tokyo per vedere queste due nuove realtà, se potevano esserci dei circoli riconosciuti dalla Sardegna. E quindi mi sono messo al lavoro su internet, su vari siti per guardare i voli, diciamo, e abbiamo organizzato questo viaggio con molte tappe, e in ogni tappa avevamo, diciamo, un qualcosa da fare importante, diciamo, sì.
Fantastico, sono proprio affascinata, potrei stare qui per ore e ore a chiedervi domande. Ce n'è una. La cosa più sorprendente, una cosa che di cui non avevate pensato e avete trovato in un paese, non lo so, con gente, che cosa è una cosa che vi ha proprio sorpreso?
Beh, per intanto il sorriso. In Cina, l'Italia fa parte del blocco occidentale, così come la Nuova Zelanda, gravitiamo tutti intorno all'America. Poi chiaramente esistono degli amici e degli stati che sono meno amici, degli stati che sono concorrenti. La Cina è uno stato non amico del blocco, è concorrente con il blocco occidentale. Per cui la descrizione che noi abbiamo della Cina è una descrizione grigia, così come di fatto è fisicamente la città di Pechino, dove effettivamente ci sono giorni serenissimi, belli come qua ad Auckland, ma giorni in cui la nebbia da una parte o lo smog è molto intenso. Noi abbiamo questa immagine della Cina che è un'immagine di nebbia. Ebbene, vedendo le persone in Cina, ho scoperto il sorriso della gente. In Italia siamo tristi. I ritmi di lavoro che abbiamo in Italia sono ritmi ormai insostenibili. Le prospettive di futuro, specie per i giovani che fuggono via, sono prospettive senza fondo, con un muro davanti, col buio, non si vede il fondo del tunnel. In Cina la gente sorride, c'è la dignità del lavoro, tutti lavorano. Ho visto la gente sorridere, ma questo in Cina, questo in Malesia, questo lo vedo qua. Se la gente ha la dignità del lavoro, non è costretta a fare il conto con i pochi soldi o dipendere ancora dalla paghetta dei genitori a 30-40 anni o dipende dalla pensione dei genitori o dei nonni o degli zii, che sono gli unici sostenitori della famiglia, dell'economia della famiglia. Perché questa è la prima impressione. La gente con visi sereni, la gente che lavora, che raccoglie le cartacce, che raccoglie le foglie, tantissimi. In Italia si tende a concentrare il lavoro su poche persone, facendole lavorare tante ore durante la giornata e tutti i giorni della settimana. In Italia i supermercati sono aperti, tende ad aprire 24 ore su 24. In Cina, in Australia, alle 5 del pomeriggio si chiude. I ristoranti, Raffaele Cuoco, e il viaggio con Raffaele è motivato anche dalla guardarsi un po' attorno e vedere che possibilità ci possono essere per il suo futuro, quantomeno come un'esperienza. Ebbene, sono rimasto meravigliato che in Australia si lavori 3-4 giorni a settimana, quelli che lavorano in cucina, quelli che sono in servizio, e alle 5 di sera la gente finisce di lavorare. Per cui c'è questa serenità che si riflette sulla persona. In Italia purtroppo c'è questa tristezza, in Europa forse questa tristezza, non solo per la mancanza di lavoro, ma perché per la mancanza di prospettive di lavoro.
È vero, cioè noi ce lo dimentichiamo troppo facilmente, sfortunatamente, ed è proprio vero. Io torno spesso in Italia e questa scena che hai descritto me la sono trovata molte volte, specialmente ultimamente, negli ultimi anni.
E vabbè che in Nuova Zelanda le cose non sono più così facili come erano una volta, però una delle cose che esiste in Nuova Zelanda è il fatto che uno si può anche auto reinventare, che secondo me è uno dei problemi che esiste anche ancora in certi paesi europei, dove la gente a volte non ha la facilità di reinventarsi e cambiare, se ha studiato come avvocato non è così facile andare a lavorare in un bar, per esempio, mentre in Nuova Zelanda uno fa un po' di tutto, perciò ha le possibilità, anche se lavoro che forse a volte non è pagato così bene, però ha la possibilità di andare a lavorare in un bar o fare tante altre cose, perciò ci sono quelle possibilità ancora di reinventarsi un pochettino. Ma sì, parlando un po' della cucina, so che quando siete arrivati qua avete anche portato con voi delle cose molto tradizionali della Sardegna. Ci volete raccontare un pochettino di quello che vi siete portati appresso?
Ci siamo portati del pane. In tutte le tappe dove ci siamo fermati abbiamo fatto precedere il nostro arrivo con del pane rituale, del pane particolare. La Sardegna, con i suoi 377 comuni, ha una produzione di oltre 10.000 tipi di pane diversi, per cui una media di 30-40 pani per comune almeno, senza contare i dolci. La Sardegna è ancora ricca di questa produzione, di quella che si chiama l'arte effimera, l'arte passeggera, un po' come tutto il cibo in arte passeggera, della serie quando a tavola ti presentano un bel piatto confezionato, immediatamente viene distrutto e viene eliminato attraverso la nostra bocca. Bene, in Sardegna c'è l'arte del pane. Il pane viene fatto in momenti particolari della vita, tuttora. È un pane rituale che viene fatto per le nozze, viene fatto per le feste importanti, viene fatto per le feste dei santi. E ci sono ancora persone che lo fanno normalmente. Quello che abbiamo fatto precedere il nostro viaggio nelle varie tappe viene dall'Ogliastra, una regione a nord orientale della Sardegna, particolarmente da Tertenia, un grande centro dove ci sono le panificatrici, e in questo caso diamo il loro nome, Giovanna e Maria Quai, che lavorano, sono delle artiste che tramandano la tradizione realizzando le forme. Sono una quarantina di panni diversi che abbiamo fatto precedere anche qui in Nuova Zelanda, l'abbiamo consegnato quando eravamo nelle varie consolati, all'ambasciatore, al console, abbiamo consegnato questo a Shanghai, questo a Melbourne per esempio, e questo abbiamo fatto l'altro giorno quando eravamo ospiti dell'ambasciatore che salutava la comunità italiana.
Che ho avuto il privilegio di vederlo, che era una cosa fenomenale da vedere, il lavoro che c'è stato messo in questo pane, perché io non li avevo mai visto da vicino, in foto sì, però che erano tutti questi uccelli.
Sì, li ho visti.
Tutti fatti. Secondo voi quale sarebbe il più difficile da riprodurre? Perché ci deve essere un lavoro abbastanza grande in produrre questi pani.
Sì, sono tutti quanti molto, ma molto difficili da riprodurre, soprattutto i minimi dettagli. Mm-hmm. Sì. C'è una tecnica specifica, però per farli decentemente, diciamo, ci va molta molta pratica, molti anni. Difatti queste signore sono bravissime, velocissime, e ce l'hanno già in testa prima che incominciano a farlo. Loro da un pezzo di pasta pensano già che cosa vogliono fare e lo realizzano senza sprecare nulla, senza sprecare neanche un minimo grammo, diciamo. Sì, dipende dalla lunghezza, dalla dimensione, eccetera, loro ti fanno queste diverse figure, tra cui tutte le colombine, tutti i fiori, i ramoscelli, tutto quanto.
E loro sono sempre diversi questi pani?
Ma i pani hanno dei modelli prestabiliti, e gli elementi presenti hanno tutto un valore simbolico potentissimo. Quelli che sono tralci, ramoscelli, fiori, colombe, uccelli, segni e frutti che vengono rappresentati rimandano a un simbolismo arcaico, un simbolismo antichissimo. Per esempio il melograno. Noi l'altro giorno abbiamo voluto donare all'ambasciatore qui di Auckland, che salutava, di Wellington, che salutava ad Auckland la comunità italiana, la più numerosa concentrata in Nuova Zelanda, ha voluto donare il pane nuziale, come omaggio, come solidarietà alla sua battaglia per i diritti civili. per cui il panno nuziale è dato a lui a significare in che modo un'Italia che solo da poco ha approvato una normativa per l'uguaglianza di genere nel momento coniugale, ha voluto sottolineare questo appoggio, questa condivisione con le norme italiane appena approvate, sebbene con dei limiti, sebbene ancora non pienamente accoglienti quello che è l'aspettativa da parte di chi ha bisogno che questi diritti vengano riconosciuti. Per cui in sintonia col governo italiano e in sintonia con la lotta, la battaglia per i diritti civili che il nostro ambasciatore, che il vostro ambasciatore ha fatto, abbiamo dovuto donare a lui e al suo consorte il panno nuziale come ben augurio per la sua vita e per la sua carriera.
Fantastico, ho fame, devo dire solo quello, mi è venuta una fame. Va bene, sono contentissima di aver saputo che siete qui e di questo viaggio, fantastico. Mi è venuto in mente il Festival Italiano, voi andate anche lì, ho saputo che c'è una bancarella con del pane, non lo so, Raffaele, cucini qualcosa?
Sfortunatamente no, al Festival Italiano non è possibile per me cucinare, preparare qualcosa da far assaggiare a chi verrà. Però avremo una bancarella con sopra esposto questo pane tradizionale e in più molto probabilmente riusciremo a proiettare dei video e delle fotografie della Sardegna in generale e del pane. In più metteremo a disposizione delle brochure turistiche, culturali, arrivate direttamente dalla Sardegna proprio a tutti coloro che lo vorranno. Assieme a tutto questo ci accompagnerà un suonatore di Launeddas che arriva da Cagliari.
E ci accompagneranno anche due amici che vengono da Melbourne, va bene, che faranno da padrini, da padrina e madrina al circolo che sta nascendo, che stiamo costituendo in Auckland, per cui verrà Ausilia che è emigrata in Australia 40 anni fa, 50 anni fa, lei ha accolto in Australia i sardi emigrati sistemandoli, trovando lavoro, lei indosserà gli abiti tradizionali. Verrà Marco Oro, di cui parlava prima Raffaele, questo giovane emigrato, anche lui in abiti tradizionali, e saranno loro i padrini, i numi tutelari più vicino alla Nuova Zelanda, dall'Australia, che non noi dall'Italia, per dare una mano e assistere gli amici che in Nuova Zelanda si stanno costituendo come associazione.
Così forse per finire, non so, qualche consiglio che dareste a italiani che vivono all'estero per diventare, non so, unirsi un po' di più, o cosa dovrebbero per coltivare la cultura italiana?
Prendere coscienza dell'importanza che hanno gli italiani all'estero, che tra l'altro è l'obiettivo principale del nostro viaggio. Se ogni cittadino italiano è un ambasciatore dell'Italia. Qui in Auckland abbiamo 3.000-3.500 italiani che risiedono in questa parte della Nuova Zelanda. Ebbene, il Festival di Auckland ha una presenza gli altri anni di 10-12.000 visitatori. Allora, chi sono i visitatori che vanno al Festival Italiano? Sicuramente gli italiani, molto facilmente i loro discendenti, ma gli altri non sono italiani. Allora ecco che chi è fuggito dall'Italia per lavoro oggi porta all'Italia una ricchezza enorme, si apporta la conoscenza dell'Italia, che vuol dire turismo e non solamente consumo di beni materiali, quali possono essere i cibi che vengono consumati durante il festival, fa conoscere l'Italia. Allora i cittadini italiani di qualunque regione, chiaro, il nostro cuore tende un pochettino più verso la nostra isola dalla quale proveniamo, ma il discorso dell'italiano e dell'europeo, nel momento in cui l'Europa, l'Italia, le nostre isole, i nostri paesi da cui proveniamo sono in sofferenza per la mancanza di lavoro, per la mancanza di prospettive di sviluppo di mercato, chi è all'estero è un investimento enorme che può dare da ricchezza, la testimonianza sarà il prossimo festival, da ricchezza all'Italia, perché in questo modo i mercati europei, quelli italiani dei nostri paesi, possono sperare ancora in uno sviluppo sperando sulla ricchezza che sono proprio gli italiani, acquisire questa coscienza.
Bravissimo, ci vedremo il 25, non vedo l'ora di vedere questo pane, infatti sono anch'io proprio emozionata.
E noi vi aspettiamo.
Grazie.
Grazie a voi.
Vestire trasandato è il mio modo educato per dire che non sono affari tuoi, come me la cavo, la barba sempre incolta, colpa dello stress, perché sto dietro a mille cose tranne che a me stesso. Non vado mai in vacanza se non per militanza nell'ambito di qualche missione umanitaria. Leggo l'Unità, Repubblica, Manifesto, l'aperitivo in centro sognando Che Guevara. Ai 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 ai, ai 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 ai. Mi piacciono gli artisti impegnati nel sociale, ma poi mi sparo a palla la musica dozzinale. Non rido nelle foto, fa troppo qualunquista, non voglio alcun legame col ventennio populista. Guardo contro luce, scrutando l'orizzonte, son sempre corrucciato come fossi disperato. Chiaro che son libero da ogni turbamento dettato dal denaro che non provoca godimento. Ma che male c'è a vivere così un po' più freak, con l'occhialino e la sciarpetta chic. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai. Mi sento in equilibrio col mondo e col creato, mangio naturale, macrobiotico e vegano, fumo sigarette di tabacco medio orientale provenienti dal mercato eco solidale. Sono pronto a fare branco pseudo intellettuale analizzando ogni fenomeno di crescita individuale. Non amo stare solo, ma odio stare in vista, al centro di un dibattito mi schiero a sinistra. Ma che male c'è a vivere così un po' più freak, l'occhialino e la sciarpetta chic. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai. Si fa la rivoluzione. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai, I'm a radical, radical chic.
Avete appena sentito Radical Chic, un brano di Alma Mediterranea, un gruppo che proviene da Cagliari, che si formò nel 2003. E con ciò siamo arrivati alla fine del nostro secondo programma. Speriamo che vi sia piaciuto e che tornate da noi la settimana prossima, quando avremo Alessandra Zecchini, che è la coordinatrice del Festival Italiano, che è in programma per il 25 settembre. Alla prossima settimana. Onda Azzurra, ogni domenica alle 11:20 di mattina, oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/ondazzurra.